occhi chiusi sul via vai di fasce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, sono le 7:51 minuti del mattino e da oggi ci saranno pene più severe per chi truffa gli anziani, per esempio per chi ha promesso il cambiamento. E no, mannaggia, mi sa che quella fattispecie non è contemplata, peccato. Ma intanto buongiorno, è un giorno di giugno che non mi ricordo, ma comunque giugno. E ieri, a proposito di cambiamento, è andato in onda un format davvero rivoluzionario. La prima informativa del Viminale con i gabbiani. L'avete visto? Il ministro dell'interno sul tetto del Viminale contornato da stormi di pennuti gracidanti. Più che gli uccelli di Hitchcock, sembrava il remake di King Kong, con Salvini come King Kong sul tetto dell'Empire State Building e i gabbiani che gli roteavano intorno al posto degli aeroplani. Nelle intenzioni dei responsabili del cerimoniale, i gabbiani avrebbero dovuto sfrecciare alti nel cielo come le frecce tricolori alla parata del 2 giugno e invece planavano minacciosi sulla verticale del capitano, minacciando di mitragliarlo come fanno i piccioni con i monumenti. Un duello in piena regola, di quelli che in Parlamento purtroppo non si vedono da tempo e che ha immediatamente candidato i gabbiani a principale forza di opposizione nel paese. Non potendo far rimuovere i gabbiani dai vigili del fuoco, non potendo nemmeno farli abbattere dai bracconieri della Digos e non potendo neanche chiamare in soccorso la Luftwaffe, Salvini si è dovuto perciò scagliare contro i volatili, accusandoli di essere il simbolo della decadenza di Roma. Proprio così. E all'apice della sua requisitoria ha urlato: questi ingrassano perché mangiano immondizia. Questi ingrassano perché mangiano immondizia. Praticamente un'autobiografia. Comunque, non so voi, ma a me sta battaglia aerea tra Salvini e i gabbiani pare davvero una pagina sublime delle nostre comiche finali. E peraltro, a proposito di volatili e di comiche finali, altra pagina strepitosa è quella di Alitalia, dove, non riuscendo a cavare un ragno dal buco, al governo del popolo tocca rivolgersi ai nemici del popolo, cioè i Benetton, messi al patibolo dai 5 Stelle per il il Ponte Morandi e riabilitati dalla Lega per il salvataggio della compagnia di bandiera. Insomma, tutto molto interessante e ancor di più per il Coup de Théâtre di giornata che ha visto irrompere nella partita pure il presidente della Lazio, Lotito, uno che come credenziali vanta una villa cortina più bella di quella di Montezemolo e di della Valle. Lo ha detto lui in persona. Personaggio Lotito che sta a cavallo tra il mondo di Fellini e quello di Ermonnezza, ultimo, ma forse non ultimo, di una lunga lista di capitani coraggiosi in un paese che è sempre alla costante ricerca di un capitano. Ne parleremo di Lotito in rassegna stampa. C'è un gustosissimo ritratto a firma Goffredo De Marchis sulle pagine di Repubblica. E intanto, mentre Salvini litigava con i gabbiani sul tetto di del Viminale, contemporaneamente litigava pure con Tria, che gli ha detto di no per l'ennesima volta alla flat tax in deficit. Su questo si titola il Sole 24 Ore di oggi: Tria dice no alla flat tax in deficit, l'ira di Salvini. Anche il Messaggero apre su questo, così come altri giornali: flat tax mina per il governo, Salvini ai ministri, tenetevi pronti. È il titolo invece che sceglie la Stampa. Tu l'hai visto Salvini contro i gabbiani? È bellissimo.
Sì, no, non capisco mai se se dici cose vere o se dici finte.
Era la diretta era la diretta Facebook di ieri. Tetto del Viminale, hai presente? Una volta ci salivano gli operai sui tetti a protestare, poi c'è salita la Raggi, ai tempi del Campidoglio, a farsi intercettare, e alla fine c'è salito Salvini, che ne ha approfittato per fare cosa? Proprio per fare campagna elettorale contro la Raggi, di cui i gabbiani sono il simbolo della decadenza capitolina.
Un gabbiano ti si rivolgerà contro. Comunque, stavo pensando che Lotito invece è dentro nelle due delle notizie della giornata.
È dappertutto.
E nelle cene sul CSM, quando si dice... No, il sottobosco italiano è questa cosa qua.
Eh sì, è proprio uno dei grandi re del sottobosco, Lotito, e dopo lo racconteremo. Ma intanto nel sottobosco che cosa c'è? C'è pure il fango, e il fango su Mattarella è il titolo che oggi fa Repubblica.
Sì, questa è tutta la vicenda del CSM, perché tutto questo scandalo, diciamo che nelle intercettazioni e poi negli interrogatori ci si avvicina a tirare in ballo i consiglieri del Presidente della Repubblica, il quale per Costituzione è anche il capo del CSM.
Ci sono fotografie e resoconti che arrivano da Hong Kong sulle prime pagine dei giornali. Per esempio la Stampa di Torino apre il proprio sfoglio proprio su questo: battaglia nelle strade di Hong Kong. E nella pagina a fianco invece ci sono altre manifestazioni, altri scontri, questa volta a Mosca, arresti alla marcia per il giornalista Golumov, ma Putin non fa più paura, scrive Giuseppe Agliasso, che racconta di come la popolarità di Putin, pur essendo ancora molto alta, calo soprattutto per la situazione economica in Russia, e questo apre la porta a numerose occasioni per manifestare in piazza. Su Hong Kong ci torneremo poi con il nostro inviato in Cina, Gabriele Battaglia, ma intanto restiamo sui giornali.
Due titoli dedicati all'arresto di ieri, quello di Arata, sono Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano. Il Manifesto che apre con Arata ai ferri, che questa volta non gli è venuto benissimo un gioco di parole, però insomma, grande fotografia di paleoliche, perché invece quell'arresto lì dell'amico dei leghisti, mettiamola così, fa il paio invece col capo in odore di 'ndrangheta e di mafia, con del capo del settore delle paleoliche. E infatti Il Fatto Quotidiano titola: preso l'amico degli amici, retata in casa Lega, arrestato Paolo Arata, poi hanno arrestato anche il figlio, eccetera eccetera. In realtà Salvini ieri ha detto: vabbè, ma mi dite che era mio consulente, ma non era così mio consulente. L'Avvenire invece titola sulla questione economica: manovra d'uscita, Bruxelles non fa concessioni, maggioranza divisa sul taglio delle tasse in deficit, arrestato Arata, consulente della Lega, un caso Salvini convocato all'antimafia, il governo cerca una via per evitare la procedura di infrazione, ma il Carroccio vuole la flat tax. In qualche modo è anche il Corriere della Sera che riporta in prima pagina un'intervista a Di Maio, i paletti di Di Maio per la flat tax, e Di Maio dice no al rimpasto, e questo è il primo titolo del Corriere della Sera.
Due notizie che arrivano sempre dalla prima del Corriere, lo si accennava in apertura: legge sulle truffe agli anziani, le pene diventano più severe, voto unanime in Senato sul disegno di legge. Il nuovo testo prevede la reclusione da 2 a 6 anni e una multa che va da 500 a 2000 euro e, come si diceva appunto, non è compendiata la promessa del cambiamento nelle truffe agli anziani. E anche il maltempo sulla prima del Corriere della Sera: le frane e i fiumi esondati, danni e sfollati nel Lecchese. Dalla prima di Repubblica invece vi segnalo un pezzo a firma Emanuele Lauria, perché sono andati a scovare un torturatore un gerarca del regime di Videla, accusato di crimini non solo da parte delle famiglie di desaparecidos ma da parte della giustizia argentina. Bene, lo hanno ritrovato, che si gode la sua dolce vita in totale libertà, anche perché la Cassazione ha detto no nel 2014 al rimpatrio in Sicilia, con le isole Eolie sullo sfondo. A sorpresa invece cito il titolo di Libero di oggi, tenetevi forte perché è proprio il titolo che non vi aspettate. Che cosa titola oggi Libero? Se tutti i paesi UE ci accusano, forse hanno ragione loro, bisogna sistemare i conti pubblici. Un bagno di realismo di Libero che francamente adora sorprendere e che oggi ci lascia veramente sotto shock.
È un peccato che non abbia titolato invece su un'altra cosa, che è unico titolo in prima pagina che mi sembra di vedere al momento, ed è su Avvenire: Sea Watch soccorre e sfida, l'ONU critica il decreto bis perché la nave Sea Watch ha salvato 53 naufraghi e il ministro Salvini gli ha dato dei pirati.
Invece Il Giorno mette in prima pagina una grande fotografia di Amanda Knox, ve la ricordate? La ragazza accusata per il delitto di Perugia, il delitto di Meredith, che è tornata in Italia, ha parlato di giustizia a Modena, scrive Il Giorno, che si indigna per il pulpito di Amanda. Il Giornale invece, come fa normalmente, vede trame attorno a Berlusconi e quindi titola Salvini, Toti, Meloni, le trame per il voto, strategie segrete. Ma vi segnalo anche l'importante iniziativa del ministro dell'istruzione che ha vietato alla maturità gli shorts e le infradito, quindi attenzione se vi apprestate ad arrivare, come dire, sgargianti come se fosse al mare, il ministro vi guarda.
Prima di dare la linea alle notizie, è in prima pagina la questione delle cassette di sicurezza, in prima pagina sul Foglio con un disegno di Macox. E così, dice un leghista, pagando una piccola tassa, il denaro delle cassette di sicurezza potrà essere usato legalmente dai proprietari senza timore di ulteriori indagini. E c'è l'ufficiale della Guardia di Finanza che parla a una vicetrasmittente capo, finalmente una pista, 49 milioni sono in una cassetta di sicurezza.
8:01, linea alla GR, torniamo tra poco qui come sempre a leggere i giornali insieme a voi.